Dopo i salmi delle ascensioni, la passione di Giovanni, i colori della resurrezione, vorrei cominciare un quarto ciclo di letture bibliche. E questo con il semplice scopo di accompagnare nella preghiera personale tanti fratelli e sorelle nella fede che in questo tempo, un tempo d'esilio, non possono partecipare alla celebrazione eucaristica. Perché, come sappiamo, non è possibile celebrare. E allora, in questo tempo, possiamo però metterci in ascolto dalla parola di Dio, far diventare l'esercizio della lezio un esercizio che ci accompagna ogni giorno. Ecco, questi semplici strumenti, ovvero sia qualche decina di minuti in cui cerco di offrire qualche piccola chiosa di alcuni testi, intendono essere appunto un aiuto in questo senso. Ora vorrei leggere il libro di Ruth. Un libro molto breve, sono 85 versetti in ebraico, quindi estremamente modesto dal punto di vista della lunghezza, ma ricchissimo dal punto di vista del contenuto. E vorrei dedicare questo primo incontro, in via eccezionale, a introdurre il libro prima di iniziare la sua lettura e la sua lezione, proprio perché questo libro chiede un pizzico di attenzione e forse anche di introduzione. Ora, il libro di Ruth è uno dei migliori esempi dell'arte narrativa biblica. La sua trama in fondo propone una vicenda ben nota. È la storia del matrimonio fra una ragazza povera e un ricco possidente. Ora, dall'antichità fino ai nostri giorni, sono decine i racconti che ripercorrono questo intreccio con infinite varianti. Però il racconto di Ruth ha singolari e importanti dettagli. La donna è vedova e straniera. Non ha genitori, né figli, né sostentamento. Non ci vuole molta fantasia per immaginare che il suo problema sia trovare un buon partito. In realtà la vicenda si complica a motivo della suocera Noemi, anch'ella vedova e senza figli, cioè priva di una discendenza. Le vicende delle due donne si intersecano, dando vita ad un singolare e straordinario racconto. Alla fine Ruth troverà in Boaz un marito ricco e generoso, e Noemi vedrà una discendenza proprio grazie a Ruth e a Boaz. Ora, l'intreccio del libro di Ruth assomiglia a una pièce teatrale. Un prologo, quattro atti, un epilogo. La storia è costruita in maniera simmetrica. Al centro ci sono due incontri fra Boaz e Ruth. Il primo avviene nei campi durante il giorno, il secondo si svolge sull'aia di notte, sono rispettivamente i capitoli 2 e 3, e questi due atti centrali sono preceduti e seguiti da due episodi. Il primo episodio illustra l'impossibilità di un matrimonio con un altro figlio di Noemi. Ruth dunque si attacca a sua suocera, e Noemi, tornata a Betlemme con la nuora, racconta alle donne della città tutta la sua tristezza. Questo è il primo atto. E dall'altra parte, nel quarto episodio, invece, si realizza lo scioglimento. Le donne di Betlemme benedicono il Signore che ha dato un riscattatore a Noemi. Ecco, nel primo e nel quarto atto ci sono anche due altri personaggi, la cognata di Ruth, Orpa, e l'anonimo parente di Boaz, in realtà di Elimelech, il marito di Noemi. Questi interpretano un ruolo molto simile. Ciascuno inizialmente è pronto a compiere il proprio dovere familiare, ma poi vi rinuncia. Orpa si alza per seguire Noemi insieme a Ruth, ma poi torna a casa sua, così il parente più prossimo dapprima è pronto a riscattare il campo di Noemi, ma poi fa un passo indietro. Ruth e Boaz, al contrario, rimangono fedeli sino alla fine. Il prologo del racconto, questi sono i quattro quadri, il prologo del racconto è una storia di morte. Elimelech muore, così pure i suoi figli Mahlon e Chilion. L'epilogo invece è la genealogia del re Davide, c'è un inno alla vita che continua. Vedete, questo libro è un libro che inizia con la morte e finisce con la vita. Cioè un libro aperto alla speranza. E appunto questo libro inizia con 10 anni, sono gli anni trascorsi nel territorio di Moab, segnato dalla morte. Questo libro finisce con 10 generazioni e quindi con un inno alla vita che continua. Ora, nonostante la vicenda di Ruth sia ambientata ai tempi dei giudici, prima di Samuele, e infatti nella Bibbia, per esempio, cattolica è dopo il libro dei giudici, prima il libro di Samuele, e tuttavia è stata redatta molto tardi. E cioè si tratta di un libro, potremmo dire, che risente indubbiamente di un periodo molto più tardo. In particolare questo libro è un libro che ha una forza polemica nei confronti di altri due libri importanti della Bibbia, Esra e Neemia. Questi testi ci raccontano lo spaccato, uno spaccato del ritorno dall'esilio di Babilonia e una fotografia di quella che è detto, di quello che è detto il giudaismo. Allora, il filo rosso che attraversa questi libri, Esra e Neemia, è quello della sacralità. Sacralità dello spazio, sacralità del tempo, sacralità delle persone. In un'epoca di pluralità e di confusione, Esra e Neemia intendono offrire criteri oggettivi per definire i puri, coloro che davvero appartengono al popolo di Israele. E quindi istituiscono una stirpe santa. Dopo il ritorno da Babilonia, ecco che bisogna dire chiaramente chi sta da una parte e chi sta dall'altra. E allora ecco l'invito di Esra agli israeliti. Voi avete prevaricato sposando donne straniere, così avete accresciuto le mancanze di Israele, ma ora rendete lode al Signore, Dio dei vostri padri, fate la sua volontà separandovi dalle popolazioni del paese e dalle donne straniere. Esra poi interviene su tutti i matrimoni misti, cioè le unioni fra israeliti e donne straniere, e i figli nati da questi matrimoni, radiando queste donne e i loro figli dalla comunità dei puri. C'è un passo al capitolo 9 di Esra che dice: terminate queste cose, sono venuti da me, Esra, i preposti per dirmi, il popolo di Israele, i sacerdoti, i leviti, non si sono separati dalle popolazioni locali per quanto riguarda i loro abomini, ma hanno preso in moglie le loro figlie per sé e per i loro figli, così hanno mescolato la stirpe santa con le popolazioni locali. E quindi ecco che si ordina la preparazione di liste di proscrizioni per cacciare le donne straniere. Ecco, a fronte di questa ideologia che individua nell'esclusione delle donne straniere la soluzione dei problemi in un tempo difficile, il libro di Ruth appare in tutta la sua forza polemica. Di fronte a queste posizioni reazionarie, profondamente in contrasto con quello che è la situazione, il libro di Ruth ci mostra che una donna moabita, una donna straniera, diventa la bisnonna di Davide. Ecco il controcanto. Ora, il libro di Rutte praticamente ha una caratteristica e in questo senso deve essere letto, e cioè il libro di Rutte spessissimo fa allusione a libri dell'Antico Testamento, ma appunto le allusioni chiedono la competenza, l'intelligenza del lettore che colga queste allusioni. E proprio per mezzo di questo strumento, l'allusione, il libro di Ruth ci disegna un quadro straordinario. Per esempio, ad un certo punto si dice, Boaz dice a Ruth, mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi. Ora, questo discorso di Boaz ricalca esattamente quello che dice Genesi 12. Il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Ecco, Boaz, parlando a Rutte, allude alla chiamata che Dio ha rivolto ad Abramo. E quindi potremmo dire, Rutte è un nuovo Abramo, ma come si vedrà con delle differenze notevoli. Perché Abramo era stato chiamato direttamente da Dio, e invece Rutte non ha nessuna chiamata divina, semplicemente di fronte alla situazione della suocera sola e vedova fa la scelta di stare con lei. Ecco, potremmo dire, il libro di Rutte è il libro non tanto dei racconti, potremmo dire, epici dell'Antico Testamento. Se pensiamo ad Abramo, per esempio, dobbiamo ammettere che Dio interviene spesso, gli comanda di lasciare la terra, gli parla in visione, gli appare, dialoga col patriarca, lo mette alla prova e quindi Dio è presente, Dio interviene. Se pensiamo all'Esodo poi, ecco tutta una serie di azioni celesti. Dio si rivela a Mosè parlandogli dal rovetto. Poi ordina Mosè ad Aronne che cosa devono fare nei confronti del faraone, poi li istruisce su che cosa devono compiere per lasciare l'Egitto, colpisce ogni primogenito d'Egitto, comanda a Mosè di stendere la mano sul mare perché si apra e poi perché si richiude e così via. Cioè Dio interviene. Nulla di ciò nel libro di Rut. Dio non appare a nessuno, non parla direttamente ad alcuno, non si rivela in sogno, la sua presenza è nascosta, velata, dietro l'intreccio delle azioni degli uomini e delle donne. Eppure, suggerisce il libro di Rut, nello snodarsi delle vicende e delle azioni dei personaggi del racconto si realizza il disegno del Dio nascosto. Non si tratta di un caso isolato, così è anche per la storia di Giuseppe, sempre nel libro della Genesi, così anche per il rotolo di Ester, però si tratta di essere attenti alle modalità attraverso le quali il racconto evoca o ricorda la presenza di Dio. Egli è colui di cui parlano gli uomini e le donne, è invocato nei giuramenti, è al centro delle pesanti accuse di Noemi. Dio addirittura è riflesso nella percezione di questi personaggi. E in certo senso solo raramente si dice che appunto si era sentito che Dio era intervenuto, appunto, si sente la voce del personaggio che dice che Dio è intervenuto. È attraverso la percezione della fede che noi cogliamo questa presenza. Ecco, Ruth, il libro di Ruth, ci insegna questa presenza discreta, una presenza che chiede chiaramente un occhio e un orecchio attento, un cuore sensibile per essere percepita. Contro ogni tentazione di fatalismo, non cade foglia che Dio non voglia, o di rassegnazione, c'è un destino scritto da sempre, il libro di Ruth mostra che la volontà di Dio si intreccia con le scelte degli uomini. C'è un legame inscindibile tra la potenza della grazia e la libertà delle persone, che in vari modi rispondono alla chiamata di Dio. Anzi, proprio riconoscendo questo indissolubile legame, è possibile reperire l'opera di Dio nella storia degli uomini. Ecco, mi fermo qui per oggi. Sono semplicemente piccole indicazioni che ci introducono alla lettura. Inizieremo poi a leggere questo mirabile libro dell'Antico Testamento.